File 18, pagina 97. Shoah, non vogliamo dimenticare quanto è avvenuto. Concorso di educazione alla pace. Istituto d'arte Sello di Udine. Anno scolastico 2004-2005. Le bombe non ascoltano, non guardano in faccia nessuno, né madri o mogli, né figli o mariti. Non guardano in faccia il tuo migliore amico, gli rubano sorridendo la sua vita dalle mani. Le tue urla non le sento, sfumando tra le lacrime, si sciolgono tra il fumo e la cenere. Milioni di persone in quel passato, milioni di vite anche nel vuoto di un profondo eterno. Una lingua insanguinata sta parlando di memoria. Alzare in alto una bandiera bianca mentre la bomba esplode sotto i piedi. Gridare basta e gridare ancora e non è abbastanza. C'è chi ha lottato e si è opposto, pagando il giusto e il vero. Enorme peso su fragili spalle, vincere o perdere è in gioco la vita. Ma qualcosa di più grande si scorge al di là del tempo. Né scusante né ragione per qualcuno che si avvale del diritto di rubare una stella. Perché se al firmamento della vita sottrae i frutti del suo amore, adesso cosa rimane? Guarda, una stella si spegne, ora un'altra e un'altra ancora. Il ciclo della vita non si ferma, si alimenta con quello della morte. Fermi a guardare, diventiamo noi stessi persecutori. Trovare un senso per stare di fronte al fuoco spianato, a testa alta e l'orgoglio tra le mani. Trovare un senso, per quale ragione? Per difendere un'idea condannata al nulla eterno. Voglio davvero pensare e ricordare il passato? La zattera continua a naufragare. Nessuna guida illumina la strada. Non possono ormai le stelle, già spente, bruciare ancora. Marzia Pevere, Istituto d'Arte Sello, Udine. Auschwitz ha dimostrato inconfutabilmente il fallimento della cultura. Il fatto che potesse succedere in mezzo a tutta la tradizione della filosofia, delle arti e delle scienze, dice molto di più che essa, lo spirito, non sia riuscito a modificare tutti gli uomini. Tutta la cultura dopo Auschwitz, compresa la critica urgente ad essa, è spazzatura. Theodor Adorno. Questa considerazione del filosofo Adorno suggerisce il grande interrogativo filosofico che ci viene posto dallo sterminio nazista e da tutta la politica del nazionalsocialismo di Hitler. Si tratta della domanda se il male, nella sua forma più pura e manifesta, possa essere reso in qualche modo comprensibile e quindi meno inaccettabile, oppure esso rimanga, nonostante tutto, oggetto di una condanna inappellabile. Concorso il 900, i giovani e la memoria, Liceo Ginnasio Stellini, anno scolastico 2005-2006. Se Dio esiste, mi deve una spiegazione. Questa frase, incisa da un prigioniero sulla parete di una cella di tortura a Mauthausen, rivela la volontà dell'uomo di capire la natura del male assoluto, perpetrato nei lager nazisti. e la ricerca disperata di una risposta a un'azione così inumana e inspiegabile. La Shoah è un fatto storico fondamentalmente umano, nel quale l'uomo stesso ha dato forma ai suoi istinti più brutali, con metodi paradossalmente rigorosi e programmatici. I mezzi dello sterminio sono, difatti, paragonabili a quelli di un razionale sistema produttivo industriale, governato da una gigantesca macchina omicida che priva di ogni identità e soprattutto di una qualsiasi umanità la persona, anche nel momento della morte. Il nodo sostanziale, però, ovvero l'irrazionale motivo per cui i nazisti abbiano considerato essenziale tentare di distruggere un intero popolo e ogni diverso in generale, resta incomprensibile. L'inconciliabile opposizione tra la razionalità dei mezzi e l'irrazionalità dei fini rimane tale. Il fatto che il genocidio del popolo ebraico sia potuto accadere nel luogo simbolo di una ricchissima tradizione culturale deve far riflettere sui limiti dell'uomo, il quale, per quanto civilizzato e progredito possa essere, non deve sentirsi mai sicuro dalle seduzioni del male. Proprio per questo è compito della società civile e di ogni individuo condannare inesorabilmente ogni nuova forma di razzismo o xenofobia, mantenendo viva la memoria di ciò che è avvenuto, perché più è forte la volontà di comprendere e quindi di arricchire le proprie conoscenze basandosi su testimonianze e storiografia, più i crimini nazisti, ma anche ogni crimine contro l'umanità, diventano inaccettabili. È fondamentale, al contempo, custodire in modo permanente il ricordo della Shoah, senza lasciarsi paralizzare dal dolore che ciò provoca, ed evitando di rinchiudersi in attonito silenzio. Non era forse questo che i nazisti imponevano alle loro vittime quando si avviavano in colonne ben composte ed ubbidienti verso la morte? Viola Giulia Milocco. Attività scolastica. Liceo Pedagogico Sociale Uccellis, Udine. Anno scolastico 2005-2006. La speranza dopo Auschwitz. Madre Teresa di Calcutta diceva: «L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico. Non importa, amalo». La colpa delle masse è stata quella di aver creduto a ogni cosa che Hitler diceva. Questo, da parte sua, ha giocato con l'ignoranza e la rabbia del suo popolo sconfitto nella precedente guerra. L'ha manipolato, gli ha insegnato a odiare, a creare divisione, a innalzare muri di fronte agli altri. La speranza sta nel capire che a quel tempo le persone non avevano alternativa di fronte all'ideologia. Non si possono perciò biasimare. La speranza nell'uomo sta nell'esempio delle persone che durante la guerra hanno rischiato la vita per salvarne altre, Schindler, Perlasca ed altre. Questo significa che nella grande confusione del male c'è anche l'ordine del bene. Nessuno può fermare l'amore, perché è più forte di ogni demonio maligno che arrechi sterminio, disperazione, distruzione. In conclusione, la speranza è possibile dopo Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, Birkenau, Bergen-Belsen. È possibile perché con la forza della testimonianza da parte dei sopravvissuti si possono cambiare le cose, a partire dalla quotidianità, dai piccoli gesti. Noi giovani abbiamo il dovere di non permettere che accadano fatti simili. Non vi presterete ad essere strumenti di violenza e di distruzione. Difenderete la pace, pagando anche di persona, se necessario. Vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. Giovanni Paolo II, Giornata Mondiale della Gioventù, Tor Vergata 2000. Deborah Rota. Il dovere di testimoniare. Nella mia famiglia si parla spesso di queste cose, soprattutto perché abbiamo avuto esperienze dirette con parenti che purtroppo non possono più raccontare per far sì che il ricordo e l'orrore di certe cose non vengano rimossi. Persone che sopravvissute allo sterminio nazista sono ritornate e morte in tarda età. Marino Totis, zio di mio padre, sopravvissuto alla guerra d'Albania e tornato in Italia come ufficiale, fu richiamato alle armi per andare a combattere in Germania. Stava per prendere un treno diretto in Germania, ma suo fratello Rienzo corse a Padova, lo prese e lo rivestì con abiti civili. Tito Totis, cugino di mio nonno e già sposato con Angelina, deportato nel campo dove operava il dottore Mengele, raccontava sempre con difficoltà di essere stato sottoposto a molti esperimenti, tra i quali un'iniezione che gli fece diventare la pelle completamente blu. Così lo rivide dopo lunghissimi mesi Angelina, la donna molto amata da Tito, che non volle avere figli per la paura degli effetti di tutte le cure di quel dottore. Margherita Ita Tiberio, sorella di mio nonno materno, di famiglia ebraica, era la fidanzata di un Finzi, appartenente alla famiglia di cui racconta il romanzo di Bassani Il giardino dei Finzi Contini. Il suo amato fu deportato alla risiera di San Sabba, qui ucciso e arso nel forno crematorio. Ita, come in una tragedia classica, morì di consunzione. A casa, una foto la ritrae in un letto d'ospedale, vecchia d'aspetto, ma morì a soli 33 anni. Marino, Tito, Ita, questi sono i testimoni di esperienze orribili che appartengono alla memoria della mia famiglia. La valigia con cui Marino partì per l'Albania, la paura di Tito di avere figli e quella foto di Ita sono le testimonianze tangibili delle inutili sofferenze che queste tre persone subirono a causa della lucida follia che credeva nella perfezione della razza ariana. Adalberto Maria Totis. L'esperienza del Lager ha stravolto, una volta per sempre, uno stereotipo classico, spesso consacrato dalla letteratura e dalla filmografia. Uscir di pena è diletto fra noi. Scrive Levi in proposito. Non piacer figlio d'affanno, affanno figlio d'affanno. L'uscir di pena è stato un diletto solo per pochi fortunati, o solo per pochi istanti, o per animi molto semplici. Quasi sempre ha coinciso con una fase d'angoscia. All'uscita del buio si soffriva per la riacquistata consapevolezza di essere stati menomati. Non per volontà, né per ignavia, né per colpa, avevamo tuttavia vissuto per mesi o anni ad un livello animalesco. Le nostre giornate erano state ingombrate dall'alba alla notte dalla fame, dalla fatica, dal freddo, dalla paura, e lo spazio di riflettere, per ragionare, per provare affetti, era annullato. Avevamo sopportato la sporcizia, la promiscuità e la destituzione, soffrendone assai meno di quanto ne avremmo sofferto nella vita normale, perché il nostro metro morale era mutato. Inoltre, tutti avevamo rubato, alle cucine, alla fabbrica, al campo, insomma, agli altri, alla controparte, ma sempre furto era. Alcuni, pochi, erano discesi fino a rubare il pane al proprio compagno. Avevamo dimenticato non solo il nostro paese e la nostra cultura, ma la famiglia, il passato, il futuro che ci eravamo rappresentato, perché, come gli animali, eravamo ristretti al momento presente. Da questa condizione di appiattimento eravamo usciti solo a rari intervalli, nelle pochissime domeniche di riposo, nei minuti fugaci prima di cadere nel sonno, durante la furia dei bombardamenti aerei. Ma erano uscite dolorose, proprio perché ci davano occasione di misurare dal di fuori la nostra diminuzione. Commenta il pensiero di Levi. Concorso il 900, i giovani e la memoria, Liceo Ginnasio Stellini, Udine. Anno scolastico 2006-2007. I sopravvissuti si rendevano conto della distruzione che li circondava, del fatto che spesso avevano perduto i propri cari, e per la prima volta comprendevano pienamente lo scempio di cui erano stati testimoni. E subentrava così nelle vittime un paradossale e quasi assurdo senso di vergogna. Quel sentimento di vergogna che non sfiorò neppure i carnefici e gli artefici dei crimini dei campi di sterminio, albergava invece nei cuori di coloro che avevano subita quell'immane offesa. Provavano un angosciante senso di colpa per ciò che avevano sopportato, per aver vissuto come animali, arrivando a ignorare ogni regola morale pur di sopravvivere. Molti degli internati avevano rubato in varie occasioni per migliorare le proprie condizioni di vita, spesso a scapito di quelle degli altri. Riacquistata la libertà e tornati a una vita normale, gli ex deportati ebbero la possibilità di ripensare a ogni singolo particolare della loro prigionia. E così percepivano un senso di colpa per molti motivi che razionalmente erano trascurabili se paragonati alle sofferenze patite, ma per chi li sentiva erano macigni sulla coscienza. Senso di colpa per non essersi ribellati, per non aver tentato di sovvertire il sistema, per non aver opposto resistenza, cose per lo più impossibili da fare in quelle condizioni, ma il senso di colpa allo stesso modo restava. Senso di colpa per essere sopravvissuti al contrario di tutti coloro che morirono, pensiero che fa ribrezzo. Come ci si può vergognare di essere rimasti vivi? Ma il senso di colpa, malgrado ciò, durava. Senso di colpa per essere figli della stessa umanità che partorì e allevò gli aguzzini e i criminali nazisti. Idea paradossale, eppure il senso di colpa li assillava. Primo Levi scrisse che, riferendosi alla liberazione dai campi di sterminio, è corretto dire «affanno, figlio di affanno», perché in quel caso l'uscir di pena è quasi sempre l'inizio di una straziante angoscia per alleviare la quale si può fare ben poco. Elisa Lanaia, pagina 100.